concettuale, il framework di riferimento, potremmo dire. Adesso passiamo invece ad una proposta metodologica realizzata da diverse università e portata qui alla nostra attenzione dal professor Andrea Bonomi Savignon, che ci presenta, direi in anteprima assoluta, questa proposta metodologica. Le università sono Ferrara Tor Vergata e Università LUM Jamonet. Prego Andrea.
Grazie mille professor De Ida e grazie ovviamente all'Ufficio Valutazione Performance, al consigliere Marco De Giorgi e al Dipartimento Funzione Pubblica. Noi siamo partiti circa un anno e mezzo fa, quindi in tempi non sospetti, con la modellizzazione di uno strumento e quindi di uno strumento metodologico applicativo che fosse possibile poi trasferire operativamente all'interno della realtà delle amministrazioni, e siamo adesso arrivati appunto all'alba della fase di poi reale implementazione all'interno dei contesti organizzativi, quindi ovviamente per il progetto, ma insomma per l'interesse scientifico e anche di policy che c'è dietro a questa iniziativa, un momento molto molto importante. E quindi ecco, oggi vi parlerò sicuramente del pregresso, quindi come siamo arrivati alla formulazione di questo modello e quali obiettivi ci poniamo, anche grazie al coinvolgimento delle amministrazioni che poi faranno parte del gruppo pilota, appunto per verificare l'adattabilità e la scalabilità del modello, e infine alcuni risultati che appunto ci anticipiamo di poter ottenere attraverso questa sperimentazione. Come menzionato dal professor De Ida, quindi il progetto che vede insieme in partnership Università del Centro, del Nord e del Sud Italia, quindi Roma Tor Vergata, che io rappresento in questa sede, appunto Università di Ferrara e Università di Bari. Quindi come siamo arrivati a poter produrre e arrivare a proporre all'interno delle amministrazioni uno strumento che, come anticipava in maniera molto cristallina il professor De Ida, consentisse di perseguire questo obiettivo, cioè da un lato integrare e non sovrapporre i due cicli di performance e risk management, e allo stesso tempo tenesse conto di alcune esperienze che, diciamo, sia dal punto di vista della letteratura che dell'esperienza di policy, non in realtà molto diffuse per quel che riguarda l'integrazione tra i due cicli. Abbiamo visto nella nostra ricognizione, nella mappatura iniziale, un po' delle best practice, soprattutto delle best policies a livello internazionale, che anche in questo caso il mondo anglosassone è molto, molto avanti per quel che riguarda l'implementazione di questi sistemi, pur in un contesto, è stato detto in uno degli interventi che mi hanno preceduto, dobbiamo sempre tenere in considerazione il contesto, evidentemente un contesto integralmente diverso dal nostro. E quindi il primo punto di azione da cui ha preso le mosse il progetto è stato, come vedete, proprio quello di andare a mappare lo stato dell'arte, quindi sia attraverso un'analisi documentale, ma soprattutto attraverso una prima survey che abbiamo condotto precisamente un anno fa a livello nazionale, quindi coinvolgendo un po' tutti i cluster di amministrazioni. Abbiamo ottenuto una prima fotografia di 100 enti che ci hanno condiviso appunto quale fosse il loro livello di maturità e di esperienza nella conduzione di mappatura del rischio e soprattutto adozione di sistemi di gestione del rischio diversi da quelli usati comunemente per i rischi corruttivi. Quindi questo è un terzo vincolo che avevamo, ovviamente non andare oltre, ma integrare all'interno di questo disegno, di questa modellizzazione, anche le esperienze già acquisite per ciò che riguarda il ciclo anticorruzione. Evidentemente quindi abbiamo poi integrato queste esperienze, le abbiamo messe a sistema con i sistemi di performance management attualmente in uso. E, diciamo, quello che si è rilevato da questa prima fotografia è che sostanzialmente un terzo delle amministrazioni che abbiamo noi incluso all'interno di questo campione di rispondenti hanno un qualche sistema di mappatura e analisi dei rischi diversi, ripeto, da quelli ovviamente legati al rischio corruttivo, ma per quel che riguarda l'adozione e l'utilizzo di sistemi di gestione poi dei rischi siamo molto molto più bassi, quindi il fabbisogno era appunto concentrarci su alcuni delle best practice o comunque dei casi in maggior stato di maturità e capire come costruire appunto uno strumento che fosse potesse avere una diffusione più ampia e potesse essere quindi in qualche modo scalabile. Quindi sostanzialmente noi in questo momento ci troviamo un po' di passaggio, una fase di passaggio tra il punto 3, che è quello della costruzione di questo modello di integrazione, e quello del suo test, che è esattamente l'oggetto della sperimentazione. Quindi vado a riassumere insomma, quelli che sono ovviamente gli obiettivi della sperimentazione. Abbiamo citato fino adesso, anche il professor De Ida l'ha fatto, alcuni dei fattori abilitanti, quindi innanzitutto dobbiamo capire qual è il livello di presenza di alcuni di questi fattori abilitanti e soprattutto come cambia la sperimentazione, come cambia l'adozione di questo modello integrato tra i due cicli in presenza di diversi livelli dei fattori abilitanti. Qui ne citiamo tre per semplicità, ma evidentemente c'è un fattore organizzativo, c'è un fattore relativo all'adeguatezza dei sistemi informativi, lo dicevamo prima, anche in uno dei panel precedenti, cioè dove abbiamo una frammentazione delle informazioni o una produzione, in alcuni casi troppo abbondante di informazioni, cicli diversi, quindi l'attività di mappatura, di analisi del rischio che non necessariamente vengono condotte in modo sinergico, a quel punto diventa più complicato sicuramente implementare il modello insomma, di cui il progetto è l'obiettivo. E infine la diffusione della cultura del rischio, quindi anche questo è diciamo, un fattore più soft evidentemente, meno collegato necessariamente alla struttura organizzativa, ai sistemi, ma che è sicuramente insomma, uno anche degli obiettivi, diciamo, dei prodotti che ci prefiggiamo di raggiungere attraverso la sperimentazione e la verifica dell'adattabilità del modello. Sicuramente sarà un modello che idealmente dovrà essere implementato all'inizio su un sottoinsieme più possibile omogeneo, se ne parlava anche prima per quel che riguarda la votazione partecipativa, anche in questo caso, soprattutto in esempi di amministrazioni molto complesse, sarà molto sfidante ovviamente identificare un modello di sperimentazione che sia a livello dell'intera organizzazione e soprattutto quindi l'obiettivo è capire e valutare un po' quale sia l'adattabilità e la possibilità di implementare con successo questo modello che è stato, come dicevo, studiato e quindi creato a valle di un'attività di mappatura sia delle best practice di letteratura che di policy. Quindi questo è diciamo un po' l'idea che in cui ci troviamo adesso, cioè il modello che è stato costruito a seguito delle prime tre fasi del progetto. Ancora una volta, come anticipato prima anche al professor De Ida, non dobbiamo considerare due fasi che vanno su binari paralleli, ma prendiamo in considerazione come il ciclo di gestione della performance in questo caso rimane e resta e anzi deve essere potenziato come ciclo principale, ciclo guida come è stato definito, e su questo il ciclo di gestione dei rischi noi pensiamo debba innestarsi come ciclo ausiliare, ma anche semplicemente per un tema relativo alla non necessità di complicare ulteriormente il livello e le tipologie di compliance di documenti che devono essere prodotti e integrati. E per fare questo abbiamo sicuramente identificato il primo punto di diciamo, sinergia tra i due cicli, che è quello dell'analisi del contesto esterno ed interno. Noi abbiamo visto, e credo che ce ne parleranno sicuramente anche le colleghe di Istat, come l'analisi dei rischi organizzativi, quindi tutto ciò che concerne i processi interni è sicuramente uno degli ambiti di maggior maturità in molte amministrazioni, all'interno della sperimentazione, invece pensiamo appunto che l'analisi del contesto esterno e quindi dei rischi di cui abbiamo visto alcuni esempi prima, quindi questa tassonomia di rischi a cui si aggiunge ovviamente il rischio sanitario, può essere una guida con alcuni strumenti che sono più diffusi come l'analisi SWOT, insomma in alcuni casi vengono maggiormente utilizzati, da cui però devono discendere, vedete, tre elementi principali. Andiamo a fare una foto parziale di questo modello, quali sono, come si costruisce, visto che insomma, la slide di prima poteva essere un po' complessa da valutare, invece in realtà il modello è abbastanza intuitivo. Quindi la prima fase, da un lato ovviamente la fase di analisi esterna e interna influenza e alimenta la definizione degli obiettivi strategici specifici, dall'altro in maniera molto coerente anche con ciò che succede, che abbiamo visto nell'esperienza del Piano Nazionale Anticorruzione, può portare quindi alla valutazione, alla ponderazione e alle modalità di trattamento per quel che riguarda i due livelli di rischi, quindi sia i rischi a livello strategico e i rischi a livello operativo. Quali sono gli output di queste due fasi? Da un lato ovviamente la produzione del piano strategico, del piano di performance, dall'altro il registro dei rischi. Dov'è il primo momento, il primo livello di integrazione che abbiamo in mente rispetto a questa fase? Diciamo, c'è una relazione che deve essere bilaterale, binaria, tra gli obiettivi strategici specifici che vengono definiti e l'attività di appunto mappatore di rischi di rango strategico. Quindi in alcuni casi possiamo avere dei rischi che cioè degli obiettivi che rispondono o vengono influenzati dai rischi che sono stati mappati, più raramente avremo degli obiettivi che devono essere modificati o addirittura creati ad hoc per rispondere a rischi che sono stati mappati in un determinato ciclo di pianificazione e loro erano stati precedentemente. Pensiamo a quanto, visto che insomma, abbiamo citato più volte l'esperienza, la situazione contingente, quanto questo impatterà, influenzerà e modificherà anche alcune delle priorità nella definizione degli obiettivi strategici. Quindi il rapporto è ovviamente biunivoco e quindi non dobbiamo soltanto pensare che i rischi mappati influenzino gli obiettivi, ma c'è una relazione ovviamente che va in entrambe le direzioni. In questo caso quello che ci aspettiamo anche di poter sperimentare è appunto una modalità di rappresentazione, ripeto, a documentazione esistente, a strumenti esistenti invariati, delle azioni di trattamento, quindi le azioni di trattamento che verosimilmente andranno integrate all'interno dei piani operativi di attività o degli obiettivi, ad esempio, annuali già esistenti. Quindi da questo punto di vista è ecco, molto importante sottolineare che non si prevedono diciamo, ulteriori strumenti, ma non ce ne sarebbe d'altra parte la necessità. Abbiamo poi la fase diciamo, che conosciamo già abbastanza bene, quindi il passaggio dagli obiettivi triennali, strategici o specifici a quelli annuali e ancora una volta un secondo momento di integrazione che riguarda invece le attività e gli obiettivi operativi annuali che appunto consentono da un lato l'aggiornamento dei piani annuali di attività e dall'altro l'integrazione del registro dei rischi. Quindi ovviamente questo è l'aspetto forse il più sfidante all'interno di questo modello, cioè capire innanzitutto qual è la distinzione tra il rango strategico e il rango, diciamo, come l'abbiamo definito noi, operativo delle categorie di rischio, quindi definire una metodologia per creare questa tassonomia e dall'altro capire in quale livello si collocano le azioni di trattamento, quindi banalmente a quale livello, in quale momento intervengono le azioni annuali di trattamento dei rischi. Quali sono i risultati attesi? Beh, sicuramente alcuni elementi, come anticipavo prima, sulla validità, come dire, un crash test del modello sulla adattabilità rispetto alla reale articolazione, alla reale attività di pianificazione delle amministrazioni e quindi alcune valutazioni anche rispetto alla sua scalabilità, quanto è rappresentativo, quanto deve essere modificato rispetto a diversi cluster di amministrazioni. e ovviamente il risultato collegato alla poi le modalità di diffusione, quindi gli strumenti che ci aspettiamo potranno avere delle forme di linee guida, quindi strumenti molto li chiamiamo di soft regulation, mirati soprattutto all'accompagnamento metodologico e operativo per quanto riguarda le amministrazioni. Quindi siamo sicuramente molto contenti di avere a bordo già un'amministrazione come Istat, che abbiamo visto essere una delle realtà più mature già dalla primissima fase di mappatura dello stato dell'arte, e quindi è a loro che cedo la parola per la presentazione della loro esperienza. Grazie a tutti.